Ruta 2, 18, 23. Ruth si caricò l'orzo addosso ed entrò in città. Sua suocera vide ciò che aveva spigolato. Ruth tirò fuori quanto le era rimasto dal pasto e glielo diede. La suocera le chiese: «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che si è interessato di te». Ruth raccontò alla suocera con chi aveva lavorato e disse: «L'uomo con cui ho lavorato oggi si chiama Boaz». Noemi disse alla nuora: «Sia benedetto del Signore, che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti». E aggiunse: «Quest'uomo è un nostro parente stretto, uno di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto». Ruth la Moabita disse: «Mi ha anche detto di rimanere insieme ai suoi servi, finché abbiamo finito tutta la mietitura». Noemi disse a Ruth, sua nuora: «Figlia mia, è bene che tu vada con le sue serve e non ti molestino in altro campo». Ella rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare, sino alla fine della mietitura dell'orzo e del frumento, e abitava con la suocera. Dopo che Ruth è stata nei campi a spigolare e ha incontrato Boaz, la scena si sposta nuovamente a Betlemme, in casa di Noemi, dove ritorna la giovane nuora moabita. Tutto è dominato, in questa breve scena, dal dialogo fra Ruth e la suocera, introdotto e concluso dal narratore, che ricorda che la giovane donna è tornata a casa, anzitutto all'inizio, e poi appunto che nei giorni a seguire Ruth è rimasta con le serve di Boaz a spigolare. Ora, il dialogo assomiglia molto a quello fra Boaz e Ruth, che abbiamo ascoltato precedentemente, e in certo senso è collegato a quel dialogo. Il quadro della scena era il pieno giorno, la scena precedente. Qui invece tutto avviene di sera, completando l'arco di quella giornata. E appena dopo il rientro a Betlemme, ancora una volta si evoca la mietitura e qui si dichiara la fine di questo tempo di lavoro. Quindi siamo in un tempo di grande occupazione, segno anche di un'abbondanza che è ritornata in una giornata legata appunto al lavoro, all'operare quotidiano. Anzitutto, nel momento in cui Ruth torna a casa portando con sé l'orzo, e per quanto è difficile quantificare un'efa, potremmo pensare forse a circa 22 litri, quindi praticamente una notevole quantità di orzo portato a casa, Noemi è piena di stupore e la prima domanda che la suocera pone alla nuora riguarda proprio il dove: dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? E senza nemmeno attendere la risposta di Ruth, stupita dell'abbondanza del dono di cui la nuora è stata ricolmata, e prima di sapere l'identità del donatore, cioè di colui che ha dato a questa donna tutto questo orzo, Noemi invoca su di lui la benedizione. Costui merita questo riconoscimento. Perché? Perché si è preso cura di una donna straniera. Cioè Noemi si rende subito conto che è impossibile che Ruth abbia semplicemente spigolato, ovvero sia raccolto quel poco che lasciano cadere i mietitori. Qualcuno le ha dato qualcosa. E quindi, comprendendo questo, benedice, ringrazia colui che, o colei che, ma certamente colui, un uomo che ha dato alla nuora tutto quell'orzo. E a questo punto ecco che la prima domanda circa il dove lascia lo spazio alla curiosità a proposito del chi, e cioè chi è quel personaggio generoso che ha fatto questo. Ora, tuttavia, il narratore ricorda che Ruth, prima di dire chi la favorita, rispondendo alla nuora, ricorda che cosa è successo. E certamente questa strategia fa crescere l'attesa di Noemi, che solo alla fine viene a sapere l'identità del generoso donatore. Ora, questa piccola strategia è importante perché? E perché praticamente giungendo dai campi con un'efa di orzo, Ruth dà tutto a Noemi, prende quell'orzo e lo dà alla suocera. Ora, non dimentichiamo che il verbo dare era già comparso all'inizio del primo atto, quando il narratore informava che Noemi tornava a Betlemme. E diceva 1:6 perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Ecco, il pane che Dio ha donato al suo popolo giunge per mezzo di Boaz alle due vedove. Ora non bisogna dimenticare che Ruth ha spigolato tutto il giorno raccogliendo orzo. Attraverso la sua fatica, la suocera riceve pane. Allora potremmo dire c'è una catena. Dio dà il pane, questo pane arriva a Boaz, il proprietario del campo, e poi attraverso di lui a Rutte e da Rutte a Noemi. Potremmo dire c'è un passaggio, un dare continuo da Dio a Boaz, a Rutte, a Noemi. In questo modo potremmo dire la provvidenza giunge al suo destinatario. Appena il nome di Boaz è pronunciato da Ruth, dicevamo che prima racconta che cosa è successo e alla fine rivela chi gli ha dato il pane, appena il nome di Boaz è pronunciato da Ruth, Noemi qui riformula una più precisa benedizione. La donna non solo augura che Dio benedica Boaz, lo aveva già detto, ma dice: sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua bontà verso i vivi e verso i morti. Ora, non bisogna dimenticare che nella Bibbia la benedizione è strettamente legata al tema della vita e della fecondità. E inoltre si possono distinguere due benedizioni, la benedizione costitutiva e la benedizione dichiarativa. La benedizione costitutiva ha come soggetto Dio che dona la vita. Si pensi per esempio a Genesi, quando Dio benedice, dona la vita. Cioè dona la fecondità alle piante, agli animali, agli uomini. Così che la vita prospera, abbonda, proprio per l'azione di Dio. La benedizione dichiarativa, invece, ha come protagonista l'uomo, che benedice Dio, cioè lo riconosce come origine, come principio della vita. Quindi anche un uomo può benedire un altro uomo, pregando Dio di accordargli vita e fecondità. Un uomo può anche riconoscere che un altro uomo opera la benedizione di Dio, cioè agisce e attraverso di lui Dio è all'opera. Ebbene, Noemi riconosce che la benedizione di Dio opera in Boaz. Ai suoi occhi il parente del defunto marito è un segno tangibile della bontà del Signore. Colei che aveva accusato l'Onnipotente di averla amareggiata inizia a vedere qualche bagliore di luce e parla della fedeltà di Dio. Tale fedeltà non si estende solo verso i vivi, ma pure verso i morti. Nel gesto di accogliere Ruth, Boaz ha dato prova di una misericordia che va al di là dei vivi e tocca pure i defunti, il marito e i due figli. A partire da questo momento, Noemi percepisce la presenza di Rutte in un modo del tutto differente. Quindi potremmo dire è il segno della presenza di Dio. Ora, Noemi precisa a Rutte quanto il lettore già conosce, ovvero sia che Boaz è un parente stretto di Elimelech. Ma poi aggiunge una novità per la nuora, ma anche per il lettore, e cioè dice che Boaz è uno di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Ecco, per la prima volta Noemi usa il noi, includendo se stessa e Ruth nel suo discorso, cioè La donna considera finalmente anche la nuora parte della propria famiglia. Ora, a proposito del diritto di riscatto, del riscattatore, del protettore, in ebraico goel, è importante spendere una parola. Perché? Perché secondo il libro del Levitico il termine goel, è appunto protettore, riscattatore, designa un parente più prossimo, che nel caso di una situazione difficile diventa il protettore degli interessi dell'individuo e della famiglia. Detto in altro modo, solitamente, per esempio, una donna ha come protettore il marito, o il padre, prima naturalmente del marito il padre, poi il marito. L'idea è proprio quella che ci sia qualcuno che esercita la sua autorità, nel senso della sua protezione nei confronti di chi è più debole. Allora, c'è un caso, Levitico 25, che dice: se tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. Ecco qui la protezione. Nel momento in cui un tuo parente è in situazione di difficoltà, tu lo soccorri. Come? Esattamente riscattando quello che lui vende, in modo tale da mantenere la proprietà, da aiutare il fratello. E il riscattatore ha anche il compito di liberare, per mezzo del pagamento di una somma di denaro, quei membri del clan, della famiglia, che a motivo della povertà si erano venduti come schiavi, cioè avevano accettato di fare i servi di qualcuno per pagare dei debiti. Sempre Levitico 25. Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco, il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia, dopo che si è venduto hai diritto di riscatto. Lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli o un suo zio o il figlio di suo zio. Lo potrà riscattare uno dei consanguini della sua parentela o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. Cioè, è necessario appunto qualcuno che intervenga per riscattare, per proteggere, soprattutto nei casi in cui qualcuno, per vari motivi, finisce in disgrazia, cade in povertà. Ora, in senso positivo, il goel, cioè il riscattatore, il protettore, assiste un membro della famiglia che è implicato in una causa legale, per assicurare che venga fatta giustizia. Il diritto di riscatto si fondava sul senso di solidarietà che univa fra loro i componenti di uno stesso clan. Ogni atto che metteva a repentaglio l'unità della tribù era avvertito come una minaccia a cui bisognava far fronte in modo adeguato. Ora, nell'Antico Testamento questo termine conosce anche un uso religioso, e per cui, per esempio, Dio è il goel, il protettore degli orfani. L'orfano è colui che evidentemente non ha i genitori e dunque è un po' alla mercé. Ebbene, Dio è il protettore degli orfani. Dio è il protettore delle vedove. Dio è il protettore degli stranieri. E cioè colui con il quale tu devi vedertela se fai una violenza, se fai un sopruso nei confronti di un debole, di un innocente, come un orfano, come una vedova, come uno straniero. Ecco, nel libro di Rutte si parla qui di Goel in riferimento al riscatto della terra, che erano appartenute ad Elimelech, ma soprattutto a proposito dell'esigenza di proteggere una vedova in ristrettezze. L'accento va sulla solidarietà nei suoi confronti. Ebbene, nella persona di Boaz, Noemi intravede uno spiraglio di speranza. La famiglia che la donna ha perso nelle terre di Moab può ritrovare un futuro, prospettandosi un possibile matrimonio e dunque un eventuale figlio. Un parente così generoso non può che essere lo sposo della vedova. Ma appunto si comprende a questo punto l'entusiasmo di Noemi per Boaz. Noemi capisce che Boaz può diventare un futuro, il futuro suo e della nuora Ruth. Ora, potremmo dire, a questo punto Noemi cerca di instradare Ruth, raccomandandole di rimanere con le sue serve, le serve di Boaz, in modo tale da non avere problemi e naturalmente anche se qui non si coglie, lo si coglierà dopo, si capisce che l'intenzione di Noemi è quella di far sì che Boaz si innamori di Ruth. Quindi inizia a pensare a un matrimonio per questa sua nuora vedova con quest'uomo che ha appunto il diritto di riscatto. Che cosa si comprende? Che appena il nome di Boaz è pronunciato, l'atteggiamento di Noemi cambia radicalmente. Parla alla nuora, la chiama figlia mia, parla di noi. Ecco, questa donna amareggiata, piena di angoscia, vede nascere la speranza. Improvvisamente si rende conto che si è aperto nella sua esistenza un varco, che appunto c'è la possibilità di un futuro, che si prospetta qualcosa di bello, che si è riaccesa appunto la speranza. Ora, nel libro di Ruth, come in tutta la Bibbia, il grande personaggio è indubbiamente Dio. Dio è il grande personaggio della Bibbia. Ma qui Dio è quasi defilato. È quasi nascosto nelle pieghe dell'intreccio. Dio è colui di cui parlano i personaggi. È riflesso nella percezione, ma non interviene direttamente nella storia, se non solo alla fine, come vedremo al capitolo quarto. Come si è già detto, in tanti altri libri, si pensi alla Genesi, all'Esodo, i grandi libri della Bibbia, Dio opera potentemente, prendendo l'iniziativa. La sua presenza è indubbiamente una presenza forte. Qui invece, nel libro di Rutte, questa presenza è velata, quasi impercettibile. In primo piano vi sono le azioni degli uomini, la loro preghiera, la loro invocazione, la loro fede, la loro fatica, il loro lavoro. Ma è proprio per mezzo delle scelte di questi personaggi che il disegno di Dio si realizza. È proprio attraverso questo che Dio arriva alla vita delle persone. Ora, Dio dona pane al popolo di Israele e in particolare appunto a questa. E poi questo pane arriva appunto a Betlemme e questo pane raggiunge Ruth e Noemi attraverso una catena. Appunto Dio dona il pane al popolo, quindi a tutto il territorio. Questo pane poi è abbondante per Boaz, il quale a sua volta lo dona a Ruth, che a sua volta lo porta a Noemi. Cioè c'è una catena di provvidenza. Ma questo passa attraverso il lavoro, passa attraverso la fatica, quasi a dire, anche attraverso questo Dio arriva alla vita. Non è un intervento diretto come la manna che cade, ma è una catena di doni, ma insieme di donazioni. Uno riceve un dono, lo fa proprio, lo dà un altro, il quale a sua volta lo offre un altro ancora e che a sua volta lo offre un altro ancora. È una catena di doni attraverso cui la provvidenza circola. Ecco, questo sembra dirci che appunto l'intervento di Dio è mediato attraverso le persone, attraverso la loro attenzione, la loro bontà, potremmo dire il loro cuore capace di aprirsi agli altri, di non rimanere chiuso in uno sterile e alla fine inutile egoismo. Per mezzo dell'attenzione, della solidarietà, Dio giunge a toccare la vita delle persone. Ora, nel momento in cui Noemi è toccata da questa solidarietà, si rende conto che c'è anche altro, e cioè appena vede l'orzo benedice Dio, ma non solo per quanto ricevuto, ma per tante altre cose. Quel segno riaccende nel cuore la speranza ed ella inizia a vedere non solo il pane, ma vede anche il futuro, vede anche la prospettiva di un matrimonio e così via. Cioè il dono accende nel cuore desideri che sono più ampi. Potremmo dire accende una speranza che è più profonda. Rendere grazie a Dio per i suoi doni permette di cogliere la presenza di Dio più ampia, più profonda, che tocca tanti aspetti della nostra vita. E inoltre qui vediamo come questa donna Noemi, che era descritta in maniera molto triste prima, colei che perde il marito, poi i figli, poi arriva e si dice vuota, addirittura accusa Dio l'Onnipotente di averla svuotata, questa donna cambia atteggiamento, non solo verso Dio, ma anche verso la nuora, che finalmente ritiene parte della sua famiglia. E cioè, a poco questa donna si scioglie, vede una speranza. Esce dalla prigione dei propri schemi, dei propri giudizi molto duri anche su di sé e coglie che la vita le sorride. L'atteggiamento interiore è cambiato. Paradossalmente anche prima aveva altri tanti doni, si pensi al fatto che la nuora è stata con lei, che l'ha seguita, ma non li vedeva, totalmente assorbita dal proprio dolore. Nel momento in cui coglie la presenza provvidente di Dio attraverso le persone, anche il suo cuore si apre alla speranza.